giovedì 22 giugno 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Oggi, nel corso del nostro programma, parleremo di alcuni degli argomenti che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo, ripercorreremo le tappe più importanti della visita del segretario di Stato americano Anthony Blinken in Cina e del suo incontro con il presidente Xi Jinping. Quindi commenteremo i risvolti della visita a Mosca e a Kiev di diversi leader africani, avvenuta la scorsa settimana. Lo scopo era quello di esortare i presidenti di entrambi i paesi ad avviare nuovi negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Successivamente, nella parte del programma dedicata alla scienza e alla tecnologia, approfondiremo il contenuto dell'AI Act, il primo provvedimento normativo adottato dal Parlamento europeo per regolamentare l'ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale. Infine, ci occuperemo di cinema e del contributo lasciato dal regista e autore messicano Guillermo del Toro al Festival di Annecy, di cui è stato l'ospite d'onore.
Non si può certo dire che Del Toro usi i mezzi termini. Dice sempre quello che pensa. Però ammiro il suo lavoro. Ha uno stile unico e creativo.
Sì, sicuramente.
Parleremo di lui tra poco. Ma ora lasciami introdurre gli argomenti che tratteremo nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy. La nostra prima notizia riguarda i funerali solenni di Stato del magnate italiano e quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che si sono celebrati la scorsa settimana nella maestosa cornice del Duomo di Milano. Nonostante la massiccia partecipazione alla cerimonia, non sono mancate le polemiche. In ultimo, apriremo una finestra sul mondo dello sport ad alta velocità e celebreremo il ritorno della Ferrari alla 24 ore di Le Mans, una delle competizioni automobilistiche di resistenza più celebri e antiche al mondo.
Benissimo, Alessandro. Non ci resta che iniziare con la prima notizia.
Anthony Blinken visita la Cina e incontra il presidente Xi Jinping.
Il segretario di Stato americano Anthony Blinken si è recato in Cina per un incontro diplomatico di due giorni svoltosi il 18 e il 19 giugno. Blinken ha incontrato gli alti funzionari cinesi per discutere di diverse problematiche legate alla questione di Taiwan, alle condizioni dei diritti umani in Cina, al cambiamento climatico e al commercio. È stata la prima visita di un segretario di Stato americano in Cina dal 2018. Il viaggio si sarebbe dovuto svolgere in febbraio, ma poi venne rinviato a causa del dispiegamento di un presunto pallone spia cinese sopra gli Stati Uniti. Lo scopo di questa visita è di stabilizzare i legami tra i due paesi, gravemente deteriorati. Sia Blinken che il presidente Xi hanno espresso grande soddisfazione per i progressi dei negoziati. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici, se non la decisione reciproca di tornare a un'ampia agenda di cooperazione. Le due parti hanno espresso la volontà di mantenere aperti i colloqui, ma, da quanto è emerso, pare che nessuno dei due sia disposto a scendere a compromessi sulle questioni discusse.
Beh, almeno c'è un dato positivo. Riprendere in mano l'agenda di cooperazione approvata precedentemente.
E ti pare poco?
No, assolutamente. Ci sono in gioco questioni importanti che non riguardano soltanto i rapporti tra Cina e Stati Uniti. Anche l'Europa, dove il sentimento di molti funzionari governativi sembra essere di consolidamento delle relazioni con la Cina, sta osservando attentamente gli sviluppi dei rapporti tra i due paesi.
È vero, i leader europei devono affrontare un'opinione pubblica piuttosto irrequieta, soprattutto rispetto alle questioni economiche che hanno sempre la priorità. Per questo motivo potrebbero essere costretti a trattare con i dittatori del mondo.
Certo, e la spiegazione è molto semplice. La Cina è diventata il principale partner commerciale dell'Europa. Ed è qui che sta il problema. La Cina sfrutterà ogni accenno di disunione all'interno dell'Unione Europea, di cui, peraltro, non condivide i valori fondamentali.
Non sto dicendo che dobbiamo assecondare la Cina. Sto solo dicendo che dobbiamo essere consapevoli del fatto che la Cina potrebbe approfittare delle debolezze presenti nel nostro sistema democratico.
Capisco cosa intendi, ma sono convinto che, a lungo andare, i nostri valori fondamentali e il sistema democratico si riveleranno i nostri punti di forza. La missione dei paesi africani per porre fine alla guerra in Ucraina.
La settimana scorsa, un contingente africano, composto dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e i leader di Egitto, Zambia, Senegal, Uganda e Repubblica del Congo, si è recato in visita a Mosca e Kiev nel tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina. La delegazione è andata prima in Ucraina e poi si è diretta a Mosca. I leader africani hanno presentato una proposta in 10 punti per una rapida risoluzione del conflitto. Essa comprende innanzitutto il riconoscimento della sovranità della Russia e dell'Ucraina e l'avvio urgente di negoziati per porre fine ai combattimenti, nonché il rilascio dei prigionieri di guerra e un maggiore sostegno umanitario. Poi hanno anche chiesto che le esportazioni di grano e fertilizzanti dall'Ucraina e dalla Russia continuino senza ostacoli. Il conflitto in Ucraina ha generato forti tensioni tra l'Occidente e il Sudafrica, per il fatto che i leader africani non hanno mai espressamente condannato l'invasione. Gli Stati Uniti accusano il Sudafrica di aver violato le sanzioni emesse contro la Russia e di aver fornito a quest'ultima armi e munizioni. Ci si chiede anche se il Sudafrica onorerà il mandato di arresto contro Putin, se questi parteciperà all'evento politico che si terrà ad agosto nella regione africana.
Nonostante abbiano accolto con favore l'iniziativa, né la Russia né l'Ucraina sembrano in alcun modo inclini ad accettare o anche solo a prendere in considerazione le proposte africane.
Come se fosse la prima volta. Ci sono stati altri paesi in passato che hanno formulato proposte simili di riconciliazione ed hanno miseramente fallito. Non era difficile immaginare che anche stavolta sarebbe andata male.
Quindi, qual era lo scopo di questa missione? È chiaro a tutti che l'Ucraina non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal conflitto. Al contrario, è pronta a lanciare la sua offensiva, sfruttando la massiccia disponibilità di armi ricevuta dalla NATO. Perché mai dovrebbe fermarsi ora, quando ha la concreta possibilità di riappropriarsi dei suoi territori illecitamente occupati?
Alessandro, ti sei risposto da solo. Putin sta usando la sua influenza in Africa e i forti legami storici con il partito African National Congress per fare tutto il necessario per fermare l'offensiva.
Sì, ma doveva saperlo che il piano sarebbe fallito.
Non importa. È l'ennesimo tentativo di fare pressione sull'Ucraina perché accetti i colloqui di pace.
E congelare una volta per tutte il conflitto, così che possa tenersi i territori occupati. Putin deve essere davvero disperato. Oppure potrebbe trattarsi di un reale interesse da parte dei paesi africani a risolvere la crisi per non doversi più preoccupare delle forniture alimentari del continente. L'Unione Europea apre la strada alla regolamentazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
La scorsa settimana il Parlamento europeo ha approvato la prima bozza del progetto normativo sull'intelligenza artificiale. Si tratta del primo tentativo di regolamentare le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle aziende. L'estensione della regolamentazione dipenderà dai rischi creati da una particolare applicazione che verranno classificati da minimi a inaccettabili. Le applicazioni che rientrano in quest'ultima categoria sono vietate in assoluto, mentre quelle ritenute ad alto rischio saranno oggetto di rigide restrizioni. Tra le applicazioni vietate vi sono i sistemi di riconoscimento facciale, in tempo reale, negli spazi pubblici, gli strumenti di polizia predittiva e i sistemi di social scoring che assegnano alle persone un punteggio di salute basato sul loro comportamento. I sistemi ad alto rischio, invece, sono quelli utilizzati per influenzare gli elettori durante le elezioni e le piattaforme di social media con più di 45 milioni di utenti che consigliano contenuti propri. La legge delinea anche requisiti di trasparenza per gli sviluppatori dell'intelligenza artificiale. I chatbot, ad esempio, dovranno rivelare che il loro contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale e distinguere le immagini deepfakes da quelle reali. Al contempo, dovranno fornire garanzie contro la generazione di contenuti illegali. Inoltre, per contrastare l'elevato rischio di violazione del copyright, agli sviluppatori dell'intelligenza artificiale verrà richiesto di pubblicare periodicamente tutti i lavori di scienziati, musicisti, illustratori, fotografi e giornalisti utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale.
Era ora che qualcuno si decidesse a fare qualcosa. E sono contento che l'iniziativa sia partita dall'Europa.
L'obiettivo è di raggiungere un accordo sulla legge entro la fine dell'anno. Ma per molti si tratta di una sfida piuttosto ambiziosa.
Beh, il fattore tempo è fondamentale. Ogni giorno assistiamo alla proliferazione dei deepfakes. Le loro ramificazioni politiche sono preoccupanti.
Infatti, è necessario porre un freno all'uso indiscriminato dei deepfakes, fornendo il prima possibile una regolamentazione specifica.
Ma la questione non riguarda solo i deepfakes. Vogliamo parlare della legge approvata in Francia per consentire il riconoscimento facciale per la sorveglianza della folla alle Olimpiadi di Parigi del 2024? Stiamo adottando gli stessi sistemi che adottano in Cina.
La Cina utilizza sistemi di punteggio sociale per tracciare il profilo di coloro che sono contrari al governo. Non credo che in Europa si corra questo rischio.
Questo è vero, ma vietare questa tecnologia in Europa significa ostacolare il suo sviluppo anche in Cina. Concentriamoci piuttosto sull'applicazione dell'intelligenza artificiale in medicina, che potrebbe rivelarsi molto utile.
Anche in questo caso bisogna essere cauti. Il progetto di legge dell'Unione Europea, infatti, prevede la regolamentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito diagnostico.
La masterclass di Guillermo del Toro al Festival dell'Animazione di Annecy.
L'edizione 2023 del Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy ha scelto di puntare i riflettori sull'animazione messicana. Per l'occasione, il regista e animatore de Il Libro della Vita, Jorge Gutiérrez, è stato incaricato di disegnare il poster ufficiale dell'evento. Alla kermesse hanno partecipato anche il famoso regista messicano Guillermo del Toro, che ha presentato il suo film Pinocchio e ha tenuto anche un'interessantissima masterclass. Del Toro ha dichiarato che l'animazione è stato il suo primo amore e ha raccontato i suoi esordi ricordando che al tempo usava la cinepresa Super 8 del padre. Ha anche detto che il suo primo progetto avrebbe dovuto essere un film in stop motion, ma è stato distrutto dai vandali, costringendolo a passare ai film in live action. Del Toro ha anche annunciato di avere in programma solo pochi film in live action. Dopodiché si concentrerà esclusivamente sull'animazione. Durante la sua lezione magistrale, Guillermo del Toro ha avuto parole dure e spesso imprecatorie per l'industria cinematografica. L'ha accusata di distruggere l'arte, rivelando che 5 dei suoi progetti sono stati rifiutati negli ultimi 2 mesi. Del Toro ha anche sottolineato come l'animazione sia un mezzo collaborativo e l'importanza di trasmettere la conoscenza alle generazioni future per aiutarle a mantenere viva la forma d'arte.
Carmen, tu guardi film d'animazione o pensi che siano solo per bambini?
La tua domanda mi riporta ad una considerazione fatta da Guillermo del Toro, il quale ha detto che l'animazione è ancora troppe volte relegata al tavolo dei bambini.
Ha detto questo? E cosa intendeva? Si riferiva forse al fatto che non viene presa sul serio? E intendeva semplicemente che l'animazione è uno strumento di intrattenimento per bambini?
In realtà entrambe le cose. Lui vorrebbe vedere la vita reale nell'animazione. E invece si trova di fronte a tentativi prevedibili e insipidi di emozionare il pubblico. Una sorta di pornografia emotiva, come la definisce lui, che non ha niente a che fare con l'animazione. Una carrellata di odiosi personaggi delle sitcom che incrociano le braccia con pose impertinenti.
Chissà quante altre volte rimarrà deluso. I sistemi di intelligenza artificiale dei grandi studios, gli stessi che rifiutano i suoi progetti, continueranno a sfornare animazioni con pose impertinenti.
Eppure Del Toro dice di non temere l'intelligenza artificiale perché tutte le intelligenze sono artificiali. Il vero problema è la stupidità della gente. Quella è naturale e organica al 100%.
Mi sembra piuttosto contraddittorio in quello che dice, visto che evita il più possibile i set digitali.
Del Toro è un artista e gli artisti sono tutti un po' contraddittori. Per questo lui non teme l'intelligenza artificiale, perché sa bene che almeno per il momento ci vogliono gli esseri umani per creare la vera arte.
L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, tra omaggi e polemiche.
La scorsa settimana il dibattito televisivo è stato monopolizzato dalla notizia della scomparsa a 86 anni di Silvio Berlusconi. I media hanno ripercorso la sua intera carriera e hanno speculato su quale sarà il destino del suo vasto impero editoriale, fatto di cinema, letteratura, televisione, pubblicità, giornalismo e compagnia bella. Allo stesso modo si è discusso della sorte del partito politico da lui fondato, Forza Italia, e delle eventuali ripercussioni legate alla sua morte, sul fronte della destra politica e sull'attuale maggioranza di governo. Non è finita qui. I giornali hanno dedicato ampio spazio anche alle polemiche che hanno riguardato il funerale del 4 volte presidente del Consiglio, che si è svolto mercoledì 15 giugno nel maestoso Duomo di Milano. Hai seguito la cerimonia? È stata trasmessa in diretta sui principali canali televisivi d'Italia.
No, non l'ho seguita, però ho sentito al telegiornale che c'è stata una grande partecipazione di pubblico. Sembra che circa 15.000 persone si siano radunate nella piazza del capoluogo lombardo per rendere l'ultimo omaggio a Berlusconi. Sbalorditivo!
All'interno del Duomo, invece, c'erano oltre 2.000 persone, tra familiari, amici, le più alte cariche dello Stato, alcuni premier internazionali come il primo ministro ungherese Viktor Orbán e personalità famose dello sport e dell'intrattenimento italiano.
Erano anni che in Italia non si svolgeva un evento così importante che ha richiamato tante figure illustri e non solo. Complice anche il fatto che il governo ha proclamato il lutto nazionale.
Non è soltanto questa la ragione. Il governo ha anche concesso alla salma di Silvio Berlusconi gli onori delle esequie di Stato, che in genere si riconoscono ai politici che hanno ricoperto la carica di presidente di un organo costituzionale come il Senato o la Camera. Per il cavaliere, come era chiamato Berlusconi, si è fatto uno strappo alla regola e questo ha generato alcune proteste.
Sai benissimo che non sono mai stato un suo sostenitore, però le critiche sul funerale mi sembrano un po' eccessive.
Mi dispiace, ma non sono d'accordo.
Ascolta, Berlusconi è stato uno dei personaggi più importanti e influenti d'Italia degli ultimi 40 anni. Ha segnato la storia del nostro paese e questo gli deve essere riconosciuto pubblicamente.
Sì, ma non si può negare che sia stato un personaggio molto divisivo e di certo non amato dalla maggioranza degli italiani.
Questo è vero.
La carriera politica di Berlusconi è stata costellata da numerose controversie, dalle accuse di corruzione e abuso di potere ai numerosi scandali e vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Il suo nome è stato spesso associato a reati quali la frode fiscale e la prostituzione minorile. La sua condotta etica e l'integrità politica sono state ampiamente contestate. Pertanto, ritengo che la decisione di concedergli i funerali di Stato sia stata totalmente inopportuna.
Il trionfale ritorno della Ferrari al circuito di Le Mans. Vuoi sentire una notizia davvero emozionante che ha fatto gioire tanti appassionati? Domenica 11 giugno la vettura 499P numero 51 della scuderia Ferrari ha trionfato in una delle competizioni automobilistiche di resistenza più celebri al mondo. Sto parlando della 24 ore di Le Mans, meglio conosciuta come Hypercar, che si tiene annualmente sul circuito della Sarthe, in Francia. Secondo il regolamento, la macchina che percorre la distanza maggiore nel corso di 24 ore si aggiudica la gara. Ogni autovettura può essere guidata da 3 piloti, che si alternano durante le soste ai box per il rifornimento di carburante e il cambio degli pneumatici. È bene ricordare che stiamo parlando di una delle competizioni automobilistiche più antiche del campionato del mondo di endurance, che proprio quest'anno ha festeggiato il suo centenario, attirando una folla di circa 300.000 appassionati. Questo anniversario rende la vittoria della Ferrari di Maranello ancora più straordinaria, se consideriamo che la scuderia di Maranello in Emilia-Romagna è tornata a competere a Le Mans dopo 50 anni di assenza.
Caspita, un esordio trionfale, direi. Ma perché la Ferrari non ha partecipato alla competizione per 50 anni? Lo sai?
Sì, per dedicarsi esclusivamente al campionato del mondo di Formula 1, che è la principale categoria dell'automobilismo sportivo. Il ritorno a Le Mans è dipeso anche dal fatto che è stato introdotto un nuovo regolamento tecnico che consente alle case costruttrici di correre con prototipi disegnati appositamente per la gara. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di utilizzare motori a propulsione ibrida.
Interessante. Allora, il ritorno della Ferrari non è solo una strategia di marketing. Forse ha a che fare anche con l'opportunità di testare in pista nuove tipologie automobilistiche che prevedono l'utilizzo di motori ibridi.
Ottima osservazione. A occhio e croce, penso che tu abbia ragione.
Ma torniamo alla gara di Le Mans. Non mi dire che sei stato in piedi tutta la notte per seguirla dal vivo.
È vero che l'automobilismo mi entusiasma, ma non fino a questo punto. Ho visto la sintesi in TV e letto i commenti sui giornali. La stampa ha parlato di una gara combattuta fino all'ultimo giro. E la macchina della Toyota, che ha vinto la gara per 5 anni di fila, alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto.
Vincere è dura, ma riconfermarsi nelle competizioni future lo è ancora di più. Pensi che la scuderia di Maranello riuscirà ad imporsi anche l'anno prossimo? Dai, azzarda un pronostico.
Non saprei. L'unica cosa di cui sono sicuro è che oggi è un giorno di festa per i fan del cavallino e dobbiamo essere orgogliosi di questo successo.
Hai ragione. Allora, forza Ferrari!
Sempre! Speriamo che questa vittoria sia solo l'inizio di una serie di trionfi per il marchio italiano, sia alla 24 ore di Le Mans, ma anche e soprattutto in Formula 1. Allora amici, allora Carmen, buona estate. Io parto la settimana prossima perché vado in Sicilia. Tornerò ad agosto.
Buone vacanze.
Grazie altrettanto.
Ciao ciao.
Ciao.